Prova.
Adesso inserito. Adesso, sì sì, però no, è più difficile, ok, scusatemi per questo piccolo intoppo. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Prima di aprire i lavori all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, passo la parola al segretario, il dottor Ricci, per l'appello. Prego, dottore. Presente,
del Tocchio,
assente giustificato,
Bonatti Michele,
presente,
Pianese,
presente,
Bellurini,
presente,
Binda,
presente,
Gelmini,
presente,
Aries,
assente giustificata,
Gervasini,
presente,
presente, Anton Tumbolato, Brunella,
presente,
e per ultimo Lidia Maffei. Quindi abbiamo il memoriale, passo la parola al sindaco. Al primo punto, come di prassi, abbiamo l'approvazione, la presa d'atto dei verbali della seduta precedente. Se non ci sono
richieste particolari e chiarimenti? No? Perfetto, passerei allora velocemente al punto numero 2, che è l'assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri. Cedo la parola all'assessore Michele Bonatti. Un attimo, Michele. Prego, Michele.
Allora, buonasera a tutti. Come ogni anno, arrivati alla fine di luglio, c'è una scadenza relativa all'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri. In questo consiglio presentiamo quindi una revisione, tra virgolette, una revisione del bilancio alla data di luglio, per verificare che persistano le condizioni di equilibrio e che ci siano le condizioni di salvaguardia per il bilancio preventivo 26-28 che era stato approvato alla fine dello scorso anno. Quindi cosa abbiamo fatto in questa situazione? Abbiamo rivisto tutti i capitoli di bilancio, se erano capienti o non capienti, e con l'occasione abbiamo anche provveduto a inserire le nuove variazioni che sono nel frattempo pervenute. Quindi cosa c'è di significativo in questa delibera? Al di là di tutti gli allegati, i numeri e la relazione accompagnatoria della verifica degli equilibri, nonché il parere del revisore unico che va a analizzare tutti i passaggi che sono stati fatti, io vi estrapolo due o tre cose che sono quelle, diciamo, per me più significative, che riguardano innanzitutto l'applicazione dell'avanzo. Noi in questo bilancio applichiamo 670.000 euro di avanzo libero e 14.000 euro di avanzo vincolato. Praticamente l'avanzo libero di 670.000 euro viene applicato per un'importante operazione, siccome il Comune di Besozzo ha intercettato un bando relativo alla sostenibilità e efficienza energetica delle scuole primarie, quindi per la Pascoli, il bando è l'investimento è pari a circa 1.700.000 euro, di cui 1 milione viene dato come contributo, che viene spalmato sui 2 anni, 400.000 euro il primo anno e 600.000 nel 2027, mi pare. E l'altra, la parte di cofinanziamento da parte del Comune di 670.000 euro che trova capienza nell'avanzo libero che era ancora accantonato nel nostro bilancio. Quindi questa è la prima parte importante. La seconda parte importante è che ci sono un po' di difficoltà nel mantenere le voci in entrata relative alle sanzioni del codice della strada per una serie di motivi che il nostro servizio ha evidenziato, cioè la possibilità, l'attività di controllo e repressione delle irregolarità è dovuta principalmente alla sospensione dell'utilizzo dei dispositivi di rilevazione della velocità. Sapete, c'è stata tutta una questione di ricorsi riguardanti l'omologazione e la funzionalità degli autovelox, quindi la nostra polizia locale ha dovuto sospendere questa attività, che si è riflessa anche nel minor gettito previsto relativo alle sanzioni. Quindi abbiamo pensato di effettuare una correzione al ribasso di circa 100.000 euro. Questa minore entrata si è un po' compensata in parte con l'miglioramento della riscossione, che ha permesso di andare a ridurre la quota accantonata del fondo crediti dubbia esigibilità. Diciamo, queste sono a grandi linee le due cose più importanti relative a questo bilancio. Poi in questa variazione di fatto si fa un po' quello che si fa sempre a questo punto dell'anno: si cerca di dare capienza a quei capitoli che sembrano leggermente sottostimati, prendendo i soldi da dove invece sembra che avanzino i soldi. Quindi non ci sono grosse variazioni, sono delle oscillazioni appunto di qualche migliaia di euro nei capitoli. Ci sono tanti capitoli interessati, ma come al solito è legato un po' a dare una miglior capacità di spesa ai nostri uffici in linea con quello che sono le previsioni. Quindi direi che questo a grandi linee è l'assestamento. Allora, gli equilibri vengono rispettati, il revisore ha dato parere favorevole su tutti i punti, possiamo dire che abbiamo usato tanto la cassa in questo periodo perché abbiamo pagato molti lavori relativi agli investimenti PNRR e vari contributi in attesa di ricevere i relativi rimborsi, quindi siamo andati un po' a sottigliare le risorse di cassa e un po' anche per il fatto che i trasferimenti statali sono arrivati forse oggi, con un paio di mesi di ritardo rispetto alle previsioni, quindi però diciamo che siamo sempre in linea con quelle che sono le risorse di cassa. Insomma. Basta, io direi.
Bene,
che
bene, cioè, grazie.
Magari rimetto la discussione. Insomma.
Giusto per approfondire un attimo di più quello che già ha esposto Michele Bonati nella sua relazione, il finanziamento che abbiamo ottenuto per efficientare e concludere un po' la messa, diciamo, a nuovo delle nostre scuole, soprattutto per la Pascoli, deriva da Regione Lombardia, un finanziamento regionale dove noi abbiamo partecipato. Ci sembrava giusto appunto fare questo sforzo anche per adeguare e ultimare, visto che abbiamo lavorato sia sulle vecchie medie sia sulla primaria, a questo punto con questo nuovo intervento andremo a completare il rinnovamento delle nostre scuole. L'altro tema invece è sugli autovelox, chiaramente è un tema abbastanza attuale, quello che autovelox non omologati a secondo del decreto del Ministero, quindi occorre rivedere, anche la nostra polizia locale ha dovuto ritarare un po' quelle che sono le entrate. Come diceva, e riprendo e concludo, il tema della cassa ci ha permesso, chiaramente abbiamo una cassa un po' asciutta perché abbiamo dovuto pagare tutti gli stati di avanzamento del piano nazionale, dei progetti di PNRR che stanno arrivando a conclusione adesso, che saranno prorogati fino a settembre al limite per completare le ultime cose, quindi tutti gli stati di avanzamento sono arrivati e abbiamo usato fortunatamente una cassa capiente che avevamo, poi abbiamo anche attinto ad altre forme, però il senso era quello di saldare le imprese giustamente che hanno lavorato per noi e, voglio dire, liquidare nei tempi tecnici tutto. Quindi questo
aggiungo anche, per rimanere nei tempi che adesso sono sempre molto stringenti e anche sanzionati, dei tempi di pagamento. Cioè, noi siamo sotto i 30 giorni, volevamo rimanerci proprio per non avere penalità di altro genere.
Ecco, e allora quello che volevo appunto far emergere da questa discussione era appunto lo sforzo che abbiamo deciso comunemente di fare nel concentrare tutti i 670.000 euro che avevamo in avanzo proprio su un intervento in modo tale da completare e concludere quello che è l'efficientamento e il rinnovamento delle nostre scuole. ci sembrava importante farlo ora appunto avendo questa leva del bando e abbiamo deciso chiaramente di andare in questa direzione. Ora se ci sono interventi o richieste di chiarimenti io aprirei la discussione per poi eventualmente procedere alla votazione. Grazie. Capogruppo? Un attimo che le passo la, un attimo solo reset, un attimo, le chiedo scusa. Prego.
Ecco, dal momento che l'autovelox non sempre è a norma, non sarebbe possibile magari controllare meglio i parcheggi e, tra virgolette, multare chiaramente chi non rispetta le regole? Non dico che il ricavo sia pari a quello dell'autovelox, però potrebbe essere un contributo.
Grazie. Le rispondo io. Allora, già questo tipo di verifiche vengono fatte anche perché con la nuova applicazione che abbiamo istituito abbiamo la possibilità di controllare il tema dei parcheggi. Il dato sulle entrate dei parcheggi però mi sembra un dato tendenzialmente costante rispetto agli anni precedenti. Quello sulla quale stiamo lavorando grazie al sistema di videosorveglianza che abbiamo individuato è quello anche sulla scadenza delle assicurazioni piuttosto che delle revisioni, quindi in entrata soprattutto nei portali riusciamo, certo. Dopodiché l'altro aspetto sul quale ci stiamo concentrando, come diceva l'assessore Michele Bonati, è quello sull'abbandono dei rifiuti. Anche qui abbiamo con la nostra polizia locale avviato una serie di controlli un po' più puntuali per cercare appunto di sanzionare chi abbandona in modo non corretto i rifiuti. Però prendo anche come spunto questo del parcheggi. Ripeto, il dato che ci è arrivato è un dato tendenzialmente costante rispetto agli anni precedenti, quindi abbiamo deciso forse di puntare l'attenzione più sul tema rifiuti piuttosto che sul tema dei portali, proprio per cercare di intercettare laddove chiaramente nel principio di sicurezza le auto che viaggiano con revisioni scadute o piuttosto con assicurazioni scadute. Prego consigliere, un attimo, le chiedo scusa. Prego consigliere Brunelli.
Niente di particolare, solo visto che faceva riferimento al discorso della verifica un po' più puntuale dell'abbandono dei rifiuti. Potrei suggerire di aggiungere l'abbandono dei contenitori? Perché secondo me quello che sta peggiorando, al di là dell'abbandono dei rifiuti nei boschi piuttosto che in tutti gli angoli, Via De Bernardi è un posto molto ambito da questo punto di vista, l'altra questione, ripeto, riferita ai rifiuti, è l'esposizione dei rifiuti a orari casuali, se non uno si sveglia e decide che oggi deve esporre i rifiuti, li espone, buonanotte suonatore. Il non ritiro dei sacchi non conformi, perché quello vabbè, e l'altro problema è quello dei contenitori. Io non dico che la mattina alle 8:15 uno debba alzarsi per andare a prendere, però almeno dalla giornata, perché magari è andato a lavoro presto, per cui non può portarlo via, questo lo posso anche capire. Però di contenitori abbandonati ce ne sono un sacco. L'altra questione è anche l'esposizione dei contenitori, sono un pochino naif, nel senso che qualcuno li mette, capita, per cui ammucchiati. Io sostengo che le persone che fanno la raccolta rifiuti non sono né degli schiavi e nemmeno dei robot, cioè, voglio dire, non sono persone. Tanto sono persone, non sono macchine. E la seconda cosa è che mi sembra non plausibile che debbano lavorare in queste condizioni. La carta, per esempio, ci sono un sacco di contenitori non chiusi. io non so se sono uno sfigato, ma cioè non dico che deve essere per forza il contenitore, usi una scatola, ma la scatola deve essere chiusa, perché se è aperta viene il vento e poi andiamo a cercarla non nell'abbandono nei boschi, ma se è abbandonata per conto suo, perché è stato il vento a portarla lì, non è possibile. Niente, visto che parlava di rifiuti, volevo aggiungere quello, tutto lì, grazie.
Grazie consigliere per il suggerimento, sicuramente è un tema che metteremo in agenda per far controllare sia l'orario di esposizione, sia quello di ritiro, ma soprattutto anche la modalità, come diceva lei, perché mi accorgo anch'io che percorrendo soprattutto ci sono delle situazioni, diciamo, poco composte, diciamo così, mi permetterei diciamo di dire, così. Poco composte. Va bene, grazie. Ci sono altri interventi? Passerei allora alla votazione. Chi è a favore alzi la mano. Contrari? 4. Astenuti? 0. Doppia votazione. Chi è a favore alzi la mano. Contrari? 4. Astenuti? 0. Bene, grazie. Passerei al terzo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione del PEF. Ricedo la parola a Michele Bonati per l'esposizione del piano economico finanziario. Un attimo solo. Ah, ce l'ho io, scusate il PEF. No. Sì, ce l'ho io, scusate.
Siamo? Vai. Allora, con questa delibera portiamo al Consiglio l'approvazione del nuovo piano economico finanziario dei rifiuti, che è 2026-2029. Il piano viene elaborato su una base quadriennale, secondo le nuove normative, eccetera, eccetera, che quindi va a sostituire quello precedentemente che era biennale. Tu correggimi se sbaglio. Quindi l'elaborazione del PEF è una questione molto tecnica e quindi ci siamo avvalsi di una consulenza, la PERC Solution, che è una società che lavora per UPEL e quindi noi tramite UPEL abbiamo utilizzato, questa è per la validazione,
la REF,
vedete. Sì. Sempre grazie a UPEL abbiamo, la società REF è quella dell'elaborazione, la PERC invece è quella che lo fa la validazione, perché viene elaborato e poi deve essere validato. Allora, il piano economico finanziario va a raccogliere tutti i costi variabili e i costi fissi legati al servizio di raccolta rifiuti, poi ci sono delle formule complicatissime legate alle parametrazioni che ARERA impone nel suo piano finanziario, quindi vengono poi alcune voci vengono calmierate. Fatto sta che il nostro piano economico finanziario quest'anno complessivamente fra costi fissi e costi variabili si compone di 956.273 euro, poi negli anni successivi 27, 28 e 29 va a incrementarsi praticamente del fattore inflattivo che in questo momento c'è. Rispetto al precedente piano c'è un aumento di costi di circa il 4,8%, che è dato da nuovi contratti di lavoro sia del personale interno che del personale esterno, nuovi appalti all'interno della convenzione relativi ad alcuni fattispecie di rifiuto a pagamento, quindi complessivamente questo importo va a cubare di un aumento medio di 4,8%. Quindi noi in questa situazione, con un PEF elaborato e validato da PERC Solution, andiamo a proporre al Consiglio la delibera di approvazione quadriennale per l'anno 2026 956.000 euro, l'anno 2027 973.000 euro, l'anno 2028 991.000 euro, l'anno 2029 1.008.000 euro. Quindi questa delibera si chiude così con l'approvazione del piano, giusto?
Sì.
Basta, questo è quanto. Poi se ci sono delle osservazioni allegate, abbiamo la relazione di accompagnamento dell'aggiornamento tariffario, che è un documento di 40-50 pagine che si può leggere. In sintesi dice quello che vi ho detto io.
Grazie, aprirei la discussione se ci sono interventi o richieste di chiarimento. Nulla. Ok, allora io direi che prima di andare al voto riprendo un po' tutto il ragionamento e provo a sintetizzare. C'è un piccolo incremento del 4% dovuto principalmente al fatto, come diceva l'assessore, dell'incremento dei contratti collettivi delle persone che lavorano, che raccolgono i rifiuti, ma c'è anche l'incremento derivante da alcune tipologie che adesso andranno a gara, che sono il verde e l'umido, che sono le due quantità che come numeri cubano di più dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista dello smaltimento. Vi do soltanto un dato, sull'umido mi sembra che eravamo intorno ai 30 euro, 28-30 euro a tonnellata di smaltimento, adesso a base di gara siamo intorno ai 70. Che cosa vuol dire? Che i costi di smaltimento potenzialmente potrebbero essere aumentati. Questo piano economico tiene in considerazione anche questo aumento, perché oggi le gare non sono espletate e quindi è ragionevole avere all'interno del quadro economico il valore, diciamo, peggiore in questo momento, così come per il verde, che il costo di smaltimento a gara è quasi raddoppiato. Su queste due tipologie, verde e umido, che noi produciamo in quantità elevate, occorrerà andare a intensificare delle politiche più che altro di recupero. Adesso, voglio dire, può essere il compostaggio in minima parte, ma possono essere anche altre tipologie, perché altrimenti il rischio, come per la plastica, che la produzione, voglio dire, si innalzi e i costi poi di smaltimento, voglio dire, non trovino una compensazione nella tassa. Per ultimo, settimana scorsa, insieme a tutti i comuni della convenzione di Sesto Calende, abbiamo definito come distribuire i costi aggiuntivi dello smaltimento della plastica. Brevemente, la plastica per essere raccolta, cos'era? Un telefonino? La plastica per essere raccolta e conferita e avere noi un ritorno economico occorre che abbia impurità massime al 20%. Ora, ci sono una serie di plastiche che non possono essere raccolte nella plastica, ad esempio, cito banalmente, i bidoncini della plastica sopra i 5 litri che non vengono raccolti e che purtroppo sono stati oggetto di raccolta differenziata. Questo ha comportato un incremento della quantità non pura nella plastica e quindi un incremento dei costi dello smaltimento della plastica. Questi costi, nella riunione di settimana scorsa di tutti i 33 comuni, si è deciso di spalmarli in modo orizzontale su tutti i comuni in questo, diciamo, periodo. È chiaro che ci sarà una successiva pesatura e vagliatura dei sacchi successivamente verso settembre e chiaramente bisognerà capire se persistono ancora queste differenze importanti, perché queste differenze importanti inevitabilmente comportano un aumento di costi. In questo caso l'assemblea, dei sindaci ha deciso di indicare due strategie: una, quella proposta dal comune di Biandronno, il 50% dei costi fissi viene spalmato su tutti e i comuni più cattivi si prendono la differenza, quelli che superano il 20%, oppure caricare puntualmente soltanto ai comuni non virtuosi, chiamiamoli così, questo costo maggiore. Nel nostro caso, noi abbiamo nella mappatura che è stata fatta lo scorso maggio, siamo arrivati al 30% di plastica non pura dentro la plastica. Sono partite delle campagne di monitoraggio, abbiamo capito dove erano i grandi produttori di plastica. Alla fine un po' di attività industriali che non capivano che quella plastica lì non era riciclabile, per essere molto chiari, e alcuni grandi produttori non plastiche ma commerciali di latte di plastica sopra i 5 litri. Vi ricordo che le latte di plastica sopra i 5 litri non pagano nella produzione già la tassa di smaltimento, cosa che invece tutti gli altri produttori di plastica pagano già alla fonte. Ecco, questo è un po' il tema anche per dire, quindi i maggiori costi derivano chiaramente da questa gara che si dovrà fare, ragionevolmente non otterremo i costi che abbiamo avuto precedentemente di smaltimento, quindi ci sarà un incremento. Dall'incremento del costo dei lavori, perché i contratti collettivi dei lavoratori sono stati incrementati, e oggi da questo delta di plastica conferita sopra il 20%. Ecco, volevo specificare che questo piano economico finanziario vive anche di queste cose. So che altri comuni sono andati anche, che fanno parte della convenzione, sono andati in consiglio, mediamente si attesta intorno al 4,5-5% l'incremento del piano economico finanziario, quindi siamo in linea con gli altri comuni, poi magari ci saranno comuni più bravi, però per l'amor del cielo. Quindi non c'erano altri interventi, io direi che possiamo allora votare. Chi è a favore del PEF alzi la mano, contrari, 4, astenuti, 0, doppia votazione. Chi è a favore alzi la mano, contrari, 4, grazie, astenuti, 0. Passo al punto numero 4, che è l'approvazione delle tariffe, della tassa sui rifiuti. Prego Michele.
Sì, la successiva delibera appunto è che è conseguenziale all'approvazione del PEF è l'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2026. Che da qualche anno si approvano le tariffe in corso d'anno, quindi la scadenza è questa, purtroppo, anche se sembra un po' tardiva, è quello che ci impone la normativa in questa fase. Come si muovono le tariffe? Allora, abbiamo visto che i costi sono aumentati di quel 4-4,5%. Le nostre tariffe, voi sapete che noi applichiamo la tassa a raccolta puntuale e quindi applichiamo delle tariffe che hanno costi fissi e variabili su una base di conferimenti che poi viene esplicata in una tabella dove ci si danno numeri di sacchi a disposizione e numeri di litri per l'utenza non domestica a disposizione con la tassa appunto fissa, diciamo fra quota fissa e variabile, mentre i conferimenti per il principio che chi più inquina più paga, superiori a questa franchigia, diciamo, verranno pagati. E il costo al litro quest'anno calcolato col nuovo piano finanziario per i rifiuti conferiti aggiuntivi è di 0,24 centesimi. Le tariffe vengono distribuite con una percentuale sulle non domestiche, cioè il totale del piano finanziario viene distribuito sulle tariffe non domestiche e domestiche in base a una media fra le superfici occupate e la quantità di conferimenti, che in quest'anno si attesta per il 22% andrà a carico delle non domestiche e il 78% di quelle domestiche. L'anno precedente mi pare che eravamo 20-80, quindi sì, molto similare a quello dell'anno precedente. La divisione per le utenze domestiche è riferita con una quota fissa che va ad incrementarsi sul a seconda dei componenti del nucleo familiare, mentre per la quota variabile la proporzione viene stabilita su una statistica dei conferimenti della puntuale che vengono rilevati durante l'anno precedente per categoria, quindi ci sono delle divisioni che riguardano proprio la quantità di conferimenti che quella categoria ha o meno conferito. Quindi nelle simulazioni che abbiamo fatto abbiamo visto che gli aumenti medi sono quelli che abbiamo visto del piano finanziario, qualche categoria avrà 1-2 punti percentuali in più di aumento e qualcuna 1-2 punti in meno a seconda di quando sono stati bravi a smaltire l'anno precedente, però niente di variazioni minime. Le utenze non domestiche, vale lo stesso concetto con una differenza che voi sapete che alcuni, cioè che le aziende che possono uscire dal servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti, quindi per la quota variabile, e quindi lì a seconda della categoria a cui fai parte, se sono usciti tanti, diciamo, tante aziende, la quantità di volumi può diminuire rispetto all'anno precedente, quindi cambiare un po' di più rispetto alle utenze domestiche, per cui il programma poi è sempre ricompone la tariffa sulla quantità di conferimenti per categoria, quindi anche in questo caso ci saranno delle variazioni, in questo caso sono un po' più accentuate per qualcuno e qualcuno addirittura diminuisce la tariffa proprio in virtù di quello che la situazione si è andata a creare, perché mentre sulle quote fisse non ci sono queste differenze perché dipendono dalla superficie occupata che di anno in anno non può cambiare di molto, invece la quantità di conferimenti può cambiare anche significativamente a seconda di chi è quello che conferisce e se è all'interno del servizio pubblico o meno. Quindi tutte le tabelle con i nuovi dati di quote fisse e variabili le trovate in delibera. Non abbiamo cambiato la franchigia dei sacchi, anche perché a luglio, quando oramai abbiamo già fatto anche degli incontri pubblici dove avevamo spiegato come funziona la tariffa, sarebbe un po' come cambiare le carte in tavola a giochi già fatti. La gente in questo momento sa che dopo un semestre sa che queste erano le tariffe, semmai se vogliamo andare in modifica di questi parametri potremmo pensare all'inizio dell'anno, non a metà anno, perché mi sembra che non sia corretto nei confronti di chi ha dei riferimenti ben precisi in questo momento. Quindi porterei in approvazione questa delibera sulle tariffe così come l'ho rappresentata.
Grazie, aprire la discussione, ci sono richieste, interventi o chiarimenti? Consigliere Tombolato, consigliere Brunella. Prego, consigliere Brunella. Aspettate un attimo. Next. Alzato dopo la mano, però.
Una domanda sulla Tari. Quant'è la capacità di riscossione di questo tributo?
Tecnicamente, ok. Magari abbiamo qui la ragioniera. Ok, magari raggruppiamo magari anche la domanda.
No, la mia è molto più banale.
Ah, ok. Prego, aspettate un attimo, così approfittiamo della responsabile per capire, però dovremmo essere interrompete. Un attimo soltanto, Due, enter. Prego.
Allora, alla prima uscita, quindi quando esce la bolletta, si aggira intorno al 60%. Perché molti, col fatto che non viene notificata, non so se non, veramente non gli arriva e poi magari la dimenticano, comunque diciamo che in prima battuta si arriva massimo al 60%, poi noi mandiamo la raccomandata e lì recuperiamo una parte e poi arriviamo all'accertamento. Comunque, per farla breve, quello che va al coattivo si attesta intorno al 20% poi alla fine. Però chiaramente vengono fatti una serie di passaggi che hanno comunque un costo per l'ente, se invece il contribuente da subito fosse. Esatto, però questa è un po' la percentuale.
Intorno all'80%, diciamo.
Dopo sì, alla conclusione passato. Arriviamo sia all'80% circa.
Bene, grazie. Consigliere Brunella, prego. Aspetta un attimo. Silenzio un attimo, guarda un attimo. Reset. Allora, reset. Next. Sei. Prego, scusi.
No, la mia è solo una domanda per capire se ho capito. Per quello che riguarda il rifiuto indifferenziato, il sacco nero, insomma, per capirci, per quello che riguarda la parte domestica, al di là delle modifiche, prendiamo quello attuale, dubbi particolari non ce ne sono, nel senso che in funzione dei componenti del nucleo familiare è precisato il numero dei sacchi ed è precisato anche che se uno conferisce un sacco in più, quel sacco lì gli costa mal contato 17-18 euro, insomma. Vabbè. Per quello che riguarda le utenze non domestiche, penso di aver capito, ma non sono certo. Nella tabella si parla di una quota minima e questa quota minima si dice che è inserita, almeno se ho capito bene, che è inserita direttamente nella parte diciamo bollettata, insomma, nel quello che viene pagato, che viene richiesto di pagare, e questa quota minima, se ho capito bene, è litri al metro quadro, scusate, il che vuol dire che è conteggiato prima, quindi in funzione dei metri quadri dell'attività, insomma, e in funzione di quello che è scritto come quantità minima è già conteggiato quello. La domanda, o comunque il dubbio che mi viene, è questo. Nella parte domestica, il numero dei sacchi è, chiamiamolo, arrotondato. Del resto non è vero che la rilevazione è esattamente puntuale, perché anche quando c'è la raccolta il sacco viene dato per 70 litri, quindi c'è un arrotondamento che è quello, insomma. Adesso non voglio discutere sul fatto che sia giusto o meno. Il discorso invece, il dubbio mi viene nelle utenze non domestiche. Perché? Perché la quota minima moltiplicata per i metri quadri, supponiamo che sia simile a un sacco, e così abbiamo risolto il problema. Quindi il primo sacco che viene consegnato, ma mi risulta non sia però calcolato come primo sacco, cioè se non ci stava viene calcolata che cosa come differenza? E la seconda, se io consegno, io attività, consegno il primo sacco e supponiamo che questo primo sacco sia compreso, ma quando consegno il secondo, questo secondo mi viene conteggiato come sacco intero, quindi come 70 litri. La domanda è questa, non so, perché fino a come era fatto penso di aver capito, poi non ho capito come avviene il dopo.
Un attimo solo reset next. No. Sì, prego.
Allora, nell'ipotesi che ha fatto lei dice il primo sacco è compreso, ma siccome non è 70 litri tondi, cioè almeno può essere un caso, ma di norma, siccome sulla parte delle, diciamo, non domestiche è calcolata, come dicevamo prima, proprio effettivamente metro quadro litro, ovviamente i litri che rientrano in quel pacchetto di garantito, diciamo, rientrano nella quota fissa e va bene così. La quota che va oltre viene pagata 0,24 da quest'anno a litro.
Si parla di conferisco 70 litri meno.
Ma per differenza, cioè se fossero 70 litri pieni, quelli extra, non so, se no non so se mi sono spiegata. Sì.
Aspetti, le do la voce un attimo solo, così magari rimane anche registrata. Prego, consigliere.
Questo l'avevo capito e mi è chiaro. Se nella tassa sono compresi 60 litri, io conferisco un sacco, devo pagare i 10 litri in eccedenza. Fino a qui il dubbio non c'è. La mia domanda è, quando io conferisco il secondo sacco mi viene conteggiato allo stesso modo dei domestici? Cioè si considera che io ho conferito un sacco, questo sacco è di 70 litri, per cui viene considerato un sacco eccedente come il domestico. Era questa la domanda.
Sì.
Ok, va bene, grazie.
Bene, prego. Prego Michele.
Sì, posso fare un esempio personale, no? Io mi sono lamentato perché come ufficio la franchigia è molto bassa, no? Io ho già messo fuori un sacco, ho già raggiunto, però la ratio è che un ufficio non dovrebbe fare raccolta indifferenziata, perché più che carta, plastica non butta via, vuol dire che quella parte lì è anche a tutela del fatto che di chi magari prende i sacchi e invece di metterli a casa poi li porta in ufficio e così le paga lo stesso, diciamo. Era giusto per...
No, è giusto. Bene. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Tombolato, un attimo. Prego.
Un punto sulla riscossione del motivo della domanda, visto che uno dice come mai chiede sempre la riscossione, come mai questa domanda? Molto semplicemente, perché senza scomodare i massimi sistemi, da un punto di vista di esperienza, ma anche sentendo persone che fanno la domanda, ma la TARI non è ancora arrivata. E è capitato direttamente con i miei genitori, quindi non è che mentre a Milano la TAR arriva puntualissima, su Besozzo addirittura una volta, se non ricordo male, il problema era legato alla mail che non riusciva ad arrivare il messaggio. Quindi un problema che magari potrebbe risolvere, un punto che potrebbe risolvere eventuali problemi, l'appesantimento del flusso poi del processo, è controllare la fase iniziale, che magari molti dei contribuenti banalmente non ricevono l'informazione. Ora non so il processo com'è, però potrebbe essere un punto, perché molte persone dicono la TAR non è ancora arrivata. Okay.
Grazie. Un attimo, scusate. Prego Michele.
Allora, io condivido quello che ha detto il consigliere Tombolato, e è sempre un problema storico questo qui, perché noi abbiamo, per quanto riguarda le aziende, non abbiamo problemi perché oramai si notifica tutto via PEC, è obbligatorio, quindi le aziende e la PEC non possono dire non averla ricevuta e se no sono in torto, eccetera. I privati, quelli che accedono al servizio mail, mi sembra che adesso funzioni, perlomeno a me personalmente, che sono uno di quelli che ha quell'accesso, funziona regolarmente, mi arriva l'email, non va nelle spam. E il problema è più legato alla consegna cartacea, perché la consegna cartacea a volte può essere dispersiva, l'indirizzo non è mai, perché a volte noi abbiamo anche spediamo anche fuori dal comune, no? Perché ci sono utenti che non, sono proprietari ma non sono all'interno del comune, quindi e lì è molto più dispersiva e molto più difficile da risolvere, però condivido che uno dei problemi per la discussione può essere quella che puntualmente deve arrivare. L'abbiamo già fatto, abbiamo cambiato distributori, abbiamo cambiato il metodo di distribuzione, abbiamo fatto un po' di tutto in questo, però ci stiamo arrivando, piano piano miglioriamo ogni anno.
Bene, grazie, ci sono altri interventi, se no passerei alla votazione. Quindi passerei alla votazione al punto numero 4, approvazione delle tariffe sulla tassa rifiuti. Chi è a favore alzi la mano, contrari, 4. Astenuti 0, doppia votazione anche qui. Chi è a favore alzi la mano. Grazie. Scusate, contrari 4, giusto? Astenuti 0. Grazie. Quinto punto all'ordine del giorno è il ridimensionamento della rete scolastica 27-28, fusione dei plessi scolastici Mazzini e Pascoli. Portiamo appunto in consiglio il ridimensionamento della nostra rete scolastica. Come voi sapete, dal 2024 abbiamo avviato una serie di importanti progetti, abbiamo avviato il progetto di rideterminazione dell'offerta della rete scolastica sul nostro territorio. Lo abbiamo fatto sia internamente come Comune di Besozzo, ma poi anche confrontandoci con i comuni vicini, in particolare con Gavirate, Brebbia e Malgesso, con i quali condividevamo una serie di continuità. Dal punto di vista dimensionale, nel 2024 abbiamo comunicato alla dirigenza il fatto di voler partecipare chiaramente al piano degli asili e quindi di spostare la scuola Mazzini, diciamo, nell'edificio della Pascoli. Abbiamo fatto anche degli incontri pubblici per capire, per informare anche di questo nostro progetto, e oggi invece siamo qui per dire che dal prossimo anno chiaramente Pascoli e Mazzini saranno fusi in un'unica scuola nuova. Il processo di partecipazione che abbiamo fatto anche con la dirigenza ha portato diciamo, la dirigenza e il gruppo degli insegnanti, il collegio dei docenti, ad individuare un primo nome possibile della nuova scuola futura, che è la proposta loro, è Rina Montistella, al quale chiaramente anche noi come amministrazione dovremo in qualche modo dare un suggerimento in questo senso. È come abbiamo più volte indicato, un processo inevitabile per i numeri dei nuovi nati, ma può essere anche, deve essere un'occasione anche per riqualificare e riprogettare, come dicevo anche precedentemente, l'offerta della nostra scuola e far fare un passo in avanti sia le strutture ma anche la modalità con la quale la scuola si relaziona col territorio circostante. Ci sono una serie di progetti insieme alla scuola che stiamo facendo, abbiamo implementato anche il piano del diritto allo studio, pensiamo veramente che la scuola rappresenti e debba rappresentare il luogo dove
voglio dire, dove crescono e si sviluppano i cittadini del futuro del nostro comune. Quindi l'obiettivo, al di là di questa delibera, è proprio quella di rendere sempre la scuola elemento baricentrico per lo sviluppo e anche per la crescita dei futuri cittadini. In questa particolare delibera proponiamo, appunto, come ho già detto, la fusione delle due scuole con la nuova scuola, che per oggi ha un nome proposto dal Collegio Docenti, che chiaramente sarà oggetto poi di un confronto anche nel Consiglio Comunale, penso. Bene, io molto sintetizzato, se ci sono richieste di chiarimenti o interventi, prego Capogruppo Gervasini un attimo. Prego.
Sì, volevamo sapere quale fosse la posizione della dirigente scolastica in merito a questa decisione.
Allora, nella delibera è stato citato, allora la dirigente ha chiaramente espresso parere avverso alla chiusura del plesso Mazzini, l'avrei fatto anch'io se fossi, ma ciò nonostante, voglio dire, ha collaborato in modo proficuo alla costruzione del nuovo plesso.
Non ha dato motivazioni.
Allora, adesso glielo dico perché abbiamo la corrispondenza.
Cioè, se per ragioni didattiche,
No, nel senso che la cosa. Aspetti che se lo dico, consigliere, un attimo. Allora, c'era un tema legato chiaramente alla. C'è un tema legato chiaramente ai posti di lavoro, nel senso che nel momento in cui, ma questo è legittimo che un dirigente lo faccia, nel senso che c'era un tema poi legato dunque alla presenza di bambini con gravi disagi che questo potrebbe comportare negli insegnamenti, c'è un problema di viabilità, avevano sollevato un problema di viabilità. E poi c'è un tema che però abbiamo superato, che era quello di individuare un locale per trasferire tutte le aule STEM, no?
Sì.
Oggi di fatto l'ex custode della scuola non c'è più, quindi gran parte di quella cosa è stata, di quella criticità è stata superata con il trasferimento di quelle aule in quel posto. Va detto che c'è il tema della palestra, che da sempre è stato un tema presente, che chiaramente è un tema affrontato quest'anno da parte nostra con il finanziamento di una struttura esterna che abbiamo finanziato, che non so quanto sia stata utilizzata francamente, però il progetto, appunto, a seguito del nuovo progetto di efficientamento che andremo a fare, prevederà l'individuazione di un'aula anche per la motoria. L'obiettivo è chiaramente dotare il plesso di tutte quelle componenti, compresa la motoria, che possano essere utili per lo sviluppo dei ragazzi. Dal punto di vista, ripeto, delle criticità emerse dalla dirigente, questo è il punto che è stato scritto. Devo dire che però, d'altra parte, la dirigente con il gruppo dei docenti ha lavorato anche per il nuovo nome, quindi capisco anche dai colloqui che abbiamo avuto il fatto che la dirigente sia preoccupata di avere una scuola con una qualità più alta, e la condividiamo, anche perché l'obiettivo è quello. Abbiamo costruito una mensa, stiamo facendo degli interventi sui bagni, so che ci sono stati degli incontri anche con il nostro ufficio tecnico, proprio per cercare di adeguare tutto. L'ultimo punto che rimane un po' pending è questo della possibilità di fare la didattica, la motoria. L'anno scorso abbiamo proposto una serie di iniziative, tra le quali anche questa, la possibilità di noleggiare un tendone per poter fare questa attività motoria, anche perché poi lì nell'atrio, dove solitamente veniva fatta, il rumore potrebbe essere chiaramente un elemento importante e non di qualità per l'insegnamento. Questo in linea massima è quello che la dirigente scolastica ci aveva comunicato, adesso le dico anche quando, nel giugno del 25, per essere chiari. Ecco, non so se l'ho risposto, consigliere.
Sì, no, volevo semplicemente aggiungere che comunque i posti di lavoro chiaramente non dipendono né dalla decisione comunale, ma né dalla decisione della dirigente, ma dalla diminuzione del numero degli alunni, e quindi la risposta deve essere ministeriale, ecco, in quel caso.
Certo. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Brunella. Dopo consigliere Tombolato, un attimo, scusate. Prego.
No, la mia è solo una considerazione. Allora, io penso che l'accorpamento di un certo numero di plessi in un unico plesso, sostanzialmente sulla bilancia, sui due piatti della bilancia, si mettono i pro e i contro. Ci sono delle situazioni che sono, io dico, al di fuori del collocamento sui vari piatti, perché se diminuisce la popolazione scolastica, si possono fare tutte le campagne che si vuole, ma ovviamente non è lì il problema. Così come, al di là della segnalazione che c'è, cioè di quanto ricordava lei, signor Sindaco, della faccenda della palestra, normalmente quando si riesce a mettere insieme più plessi, tendenzialmente si va a offrire, diciamo, un servizio quasi sempre migliore, per una somma di motivi, ma anche dal punto di vista pratico. Diamo per scontato che la palestra ci sia, ma se la palestra non c'è e viene fatta soltanto in un plesso, quindi bisogna lavorare in quel plesso. Così come il discorso della mensa, che una volta era considerato un modo per mangiare e adesso è diventato parte dell'attività didattica. Quindi tutte queste cose sono ovviamente sul piatto, e questo piatto fa pesare per la decisione di accorpamento, al di là dei problemi numerici. C'è però qualche altro problema. Adesso la dirigente scolastica faccia presente che c'è un problema viabilistico, tutto sommato può essere, sì, ovviamente un problema, perché uno guarda fuori dalla finestra, se la questione non funziona, non è che le strade si allargano perché uno unisce un plesso in più, no, la strada resta questa e buonanotte suonatore. Del resto il plesso Pascoli non è ubicato in un posto particolarmente felice. Era felice nel momento in cui quella era una delle scuole di Besozzo, poco felice per pensare che sia un unico plesso. Perché? Perché se anche si va ad aggiungere un numero piccolo di persone in più, ovviamente vuol dire aumentare per certi versi le difficoltà che magari potevano essere risolte a monte, ma che poi non si riesce perché ci sono ulteriori mezzi. Quindi questo è un problema. L'altro problema però è quello del fatto che da questo punto di vista Besozzo non è un comune così particolarmente favorevole per il plesso unico, perché pur essendo un comune non di grandi dimensioni, è un comune che ha un'ubicazione piuttosto scomodo da questo punto di vista, perché se è vero che una volta c'erano le scuole in tutte le frazioni perché si facevano le scuole, le classi con prima, seconda, terza, quarta e quinta, è vero che però da questo punto di vista, fermo restando che non erano le condizioni attuali, era un modo per andare a risolvere il problema, diciamo, dove c'era, insomma, nella frazione c'era una scuola, al di là del fatto che ci fosse perché era un comune, quindi per una somma di motivi. Ora però questo problema non è risolto, perché accorpare il tutto in un unico plesso non risolve chiaramente non il problema delle classi con i bambini di diversa età, ma non ha migliorato il collocamento del plesso di Besozzo superiore e Besozzo inferiore. Da questo punto di vista non ha migliorato la faccenda, perché prima il problema ce l'avevano soltanto le frazioni, adesso ce l'ha anche Besozzo superiore. E Besozzo superiore è vero che è sicuramente non la parte adesso più popolosa del paese, ma è, ahimè, piuttosto popolosa, perché questo è un dato di fatto. Quindi non è solo la frazione, così come le frazioni sono diventate più numerose rispetto a prima, pur avendo perso la scuola. Ora, nel plesso, che poi si chiamerà non lo so come, ma non è quello il problema, per raggiungerlo ci sono problemi non così semplici. Mi spiego e faccio l'esempio, lo sa meglio di me: se fosse un paese tutto piatto, magari anche più grosso, sarebbe più facilmente raggiungibile e magari anche più baricentrico. Qui è posto fuori dal centro abitato, quasi fuori dal centro abitato, insomma comunque da una parte del centro abitato, tutto il resto rimane dall'altra parte e in più non è facilmente raggiungibile, al di là del problema viabilistico del plesso. Questo lo dico non per dire che l'unione dei due plessi sia così negativo, lo dico per dire che non è così fuori posto pensare che comunque per le persone di Besozzo Superiore, soprattutto quando si tratta di nonni che magari portano alla scuola i nipotini, e sappiamo benissimo che già a Besozzo Superiore ci vanno in macchina perché lo devono accompagnare in macchina fino sopra il tavolo, fino sopra il banco, questo sarebbe come dire, auspicabile riuscire a spiegargli che forse se fanno 10 metri forse sarebbe meglio, ma ahimè, già se questo lo accompagnava vicino al banco ed era di Besozzo Superiore, adesso che lo deve accompagnare là, glielo spieghi lei che deve farlo camminare, perché lui risponde, ho capito, però è anche allungata la strada. Non voglio banalizzare, è per dire che però il problema esiste ed è non così automatico andare a porre questo problema nel piatto dei pro o nel piatto dei contro. Mi verrebbe da dire che è sicuramente nel piatto dei contro. E poi chiudo per dire che anche quello che si mette sui vari piatti purtroppo non ha un peso dappertutto uguale. Cioè, voglio dire, in un paese lo stesso problema può pesare uno, a Besozzo può pesare 5, in un altro paese potrebbe pesare 10. Cioè non ci sono dei dati sempre così oggettivi, perché purtroppo entrano in ballo varie condizioni. Detto questo, la mia è una considerazione rispetto generale, penso da tenere in considerazione, ma poi finisce lì, insomma, tutto lì. Grazie.
Grazie a lei. Prego, consigliere Tombolato.
No, una domanda di dati, informativa. Cioè, quanti studenti ci sono alla Mazzini, quanti alla Pascoli, quante classi? Insomma... E l'altra la domanda è, queste due scuole non hanno... Posso? Queste due scuole entrambi non hanno la palestra, né immagino un auditorium, né nulla.
No, allora la somma delle due scuole supera i 100 ragazzi, 120 mi sembra, adesso non vorrei dire una stupidata, però siamo intorno a quella cosa lì, a quella cifra. È chiaro che noi abbiamo in qualche modo scommesso su questa, voglio dire, unione di scuole con delle finalità che sono finalità di miglioramento della didattica, chiaramente in spazi un po' più adeguati, perché chiaramente abbiamo adeguato la mensa, abbiamo adeguato il tema di preparazione, lo spazio per preparare i cibi, stiamo facendo dei ragionamenti sulle nuove classi che andremo a realizzare sia nello spazio dell'ex diciamo portinaio, nell'ex come si può dire, custode, perfetto. L'obiettivo è quello di dare degli spazi migliori ai ragazzi, dopodiché c'è tutto il tema della didattica che però, voglio dire, non comporta l'amministrazione. Noi possiamo, ci affianchiamo a quello che è il progetto didattico con un piano di diritti allo studio, e lì noi cerchiamo, abbiamo incrementato le risorse andando incontro un po' anche alle richieste che le insegnanti del corpo docente avevano. Pensiamo che però questa sia la strada, nel senso che non ci sono altre strade alternative. Ricordo che fino all'anno scorso o in un plesso o in un altro non partivano le classi prime, ad esempio. Questo è oggettivamente un dato di realtà con il quale noi che amministriamo in questo periodo dobbiamo per forza fare i conti. Allora, ripeto, la strategia che abbiamo adottato è sicuramente 121, giusto?
100 a Bogno, 146 alla Pascoli Mazzini.
Perfetto.
Una classe prima unità.
Grazie.
Di 20 bambini. Okay. Per cui quello che sarebbe successo comunque, perché alla Mazzini si erano iscritti 7 bambini e 13 bambini.
Aspetta Michela, aspetta che ti do un attimo. Quindi magari completo e poi grazie. Allora, la capogruppo ha dato i numeri più precisi di me, vi chiedo scusa.
Il numero quant'è quindi?
Quindi è 121, giusto? Allora, no, lui chiede...
Sono 13 classi, sono 246, 100 sono gli alunni iscritti a Bogno.
Io ho detto 120, ma forse il consigliere aveva chiesto per Mazzini più Pascoli. 140, 100, scusa. Ok, perfetto, perfetto. Allora, secondo me il punto era quello, insomma, ritornando sulla strategia, è chiaro che abbiamo deciso di offrire un servizio più ampio, poi capiremo offrendo anche la possibilità di un asilo nido, sostanzialmente, e provare a unire diciamo tutti i nostri ragazzi in un unico plesso con un altro obiettivo che poi voglio dire mi piacerebbe raccontare, quello che poi questi ragazzi vengano nelle nostre scuole medie, perché anche questo noi abbiamo visto storicamente che avere i due plessi separati, questo poi si ripercuoteva anche sull'iscrizione delle scuole medie, no? Non ditemi per quali motivi. L'obiettivo invece, vuoi un po' d'acqua?
Oh, grazie.
L'obiettivo che noi vorremmo è che, pur partecipando all'interno dello stesso istituto comprensivo, i ragazzi di Besozzo utilizzassero le nostre scuole medie di Besozzo. Questo è l'obiettivo.
Sì, sì.
E chiaramente nel momento in cui si sposta qualcosa, una funzione importante come una scuola, chiaro che i problemi, riprendendo un po' le considerazioni che faceva il consigliere Brunella, cioè i pro e contro di un'azione, vanno soppesati. Allora, abbiamo messo in campo sul tema dell'accessibilità un po' di azioni, abbiamo temi concreti, quel parcheggio che abbiamo realizzato in parte prima, il fatto di istituire delle isole che al mattino non si può arrivare con la macchina a ridosso, come si faceva prima dell'istituto, il controllo da parte della nostra polizia locale nell'entrata e nell'uscita ha in qualche modo agevolato l'accesso in quell'area. Altre misure sperimentali come il pedibus che ha coinvolto 7 bambini che dal mattino partivano di qui, chiaro che dobbiamo cambiare anche un po' le abitudini. Il nonno giustamente che per 20 anni ha portato il nipotino 1, il nipotino 2 alle scuole in macchina, forse dovrà purtroppo rivedere anche il suo percorso. Io penso di partecipare ad un consiglio comunale dove gran parte di noi forse andava a scuola da soli, forse. In molti paesi che noi prendiamo come esempi, l'autonomia nell'andare a scuola è diventato un elemento di crescita anche per i ragazzi. Ecco, diciamo che abbiamo un po' disimparato questa forma di nel vedere i ragazzi in giro nel paese che vanno a scuola. Forse l'abbiamo proprio disimparato. Abbiamo anche disimparato a sentire dei ragazzi che magari al parco giocano e urlano e stramazzano. Perché probabilmente la nostra società si è evoluta e dal fatto di andare a piedi in modo autonomo, da soli, a scuola, quindi in qualche modo acquisire già un'autonomia da questo punto di vista, in questi ultimi 20-25 anni invece abbiamo fatto un ragionamento un po' ritroso dove, come diceva il consigliere Brunella, i bambini si portano con la macchina sul banco di scuola. Ecco, questo è un po' anche il processo nuovo che noi ci sentiamo di dover in qualche modo promuovere e anche di stimolare. È chiaro che per chi è stato abituato per molti anni a condurre un tragitto per portare i nipoti, questo fattore cambia. Così come i ragionamenti che sono lì sul tavolo ma non sono ancora, sono stati in parte affrontati ma tenuti un attimo lì, è il tema dello scuolabus, insomma una modalità, il pedibus, tante, tante azioni che potrebbero essere migliorative per, diciamo, in qualche modo far frequentare più tranquillamente i nostri figli o i figli delle, dei besozzesi, sicuramente le scuole di Besozzo. Noi crediamo, questo, su questo siamo abbastanza convinti, che il fattore scuole, l'attrattività di un plesso scolastico sia fondamentale anche per una scelta e la qualità poi dello, diciamo, delle nostre scuole, oltre che spaziale, sia un elemento di attrazione per il nostro comune. Questo lo pensiamo, come lo è stato storicamente. Storicamente il nostro comune era diviso in altri comuni e ogni comune aveva la propria scuola. Oggi Besozzo, se vuole guardare un po' lontano, deve fare un ragionamento un po' diverso e provare a concentrare in alcune zone dove già gli investimenti sono stati fatti precedentemente, comunque andare a massimizzare questi spazi, renderli qualitativamente più funzionali e poi lavorare insieme alla scuola perché questi spazi possano essere anche raggiunti con maggior sicurezza da parte dei bambini. Non lo so, io penso di averle risposto sui numeri, magari Enrica vuoi ridare i numeri? Sono questi. Prego.
Sì,
aspetta un attimo, consigliere.
No, è rosso. No, adesso.
Prego.
Adesso è acceso. Okay. No, il punto legato ai numeri non è tanto adesso sapere quante classi o cose di questo genere, è proprio un tema sulla capacità effettivamente, e questa poi è una domanda che sarebbe interessante capire meglio, alla scuola Pascoli, a prescindere ora di come si chiamerà, di poter effettivamente essere una scuola che non offre i minimi servizi essenziali. Ora la battuta che mi viene scontata, mi sembra quasi assurdo che oggi c'è il problema nelle scuole, ovviamente non è solo a Besozzo, che non si sa se la palestra, un servizio di refezione scolastica, è proprio una domanda legata effettivamente a questa area qui, con, nonostante tutti i vari interventi, con anche la consapevolezza che è molto poetico immaginarsi il bambinello che viene portato dal nonno, dai genitori a mano, alla mattina deve anche essere chiaro come modello di welfare che si dà alle persone, la mamma deve lasciare il bambino a scuola, va a lavorare e sarebbe, questo qui ovviamente non è a livello comunale, immaginarsi che la scuola non si ferma a giugno, non si ferma alle 2 di pomeriggio, ma questo è un altro tema che ovviamente non è questa la sede dove parlarne. Però il punto è proprio quest'area qui, se è idonea in termini di capacità per poter essere una scuola all'avanguardia e non essere un'area dove si fanno degli interventi per cercare di rimediare a delle deficienze, come per esempio adesso c'è questo tendone dove che non si sa esattamente se viene usato o meno. Questa la,
certo,
la prospettiva non è tanto Mazzini, Pascoli, anche perché è un processo inevitabile, il punto è offrire un servizio migliore.
Certo, sì, infatti anche il nostro, la nostra volontà nel punto precedente esplicitata di utilizzare tutto il nostro avanzo amministrazione su un progetto finanziato da Regione Lombardia va in questa direzione. Vogliamo dare della qualità noi per i nostri cittadini, per i nostri futuri cittadini. È chiaro che partecipare a questo bando e prendere tutto l'avanzo e portarlo solo lì ha comportato una serie di scelte anche un po', voglio dire, combattute all'interno della nostra giunta ma anche della nostra maggioranza, però questa ci sembra l'unica strada da perseguire ora per innalzare la qualità e quindi anche l'attrattività del nostro territorio e delle nostre scuole. Ci sono altri interventi?
Sì, mi fa fare una battuta.
Prego, consigliere.
No, no, velocissimo. Da casa mia, per andare comunque al plesso,
ci mette?
Per fortuna non era così, perché altrimenti 5 anni alla stazione, 20 minuti. Avrei fatto altri 8 anni, no, beh, 5 perché per la scuola primaria fino là. Non è così agevole, eh. E anche se eravamo autonomi, giravano le scatole anche allora, non è che, perché ci andavamo a piedi, ma qualche sacramento lo tiravamo alla testa.
Certo, no, ma chiaro, tutto chiaro, per me è tutto chiaro. Va bene, ci sono altri interventi? Allora passerei alla votazione. Scusate, ridimensionamento della rete scolastica 2027-28, fusione dei plessi, chi è a favore alzi la mano, Contrari? Astenuti? 4. Doppia votazione. Chi è a favore? Astenuti? 4. Grazie. E contrari? 0. Grazie. Sesto punto, approvazione convenzione tra comuni di Seveso e Besozzo, servizio di segreteria in forma associata. Lascio la parola, allora, una piccola precisazione prima di lasciare la parola al dottor Ricci. Dottor Ricci, vuol dire, svolge la sua attività anche al comune di Seveso, che è un comune chiaramente grande, importante, e noi avendo tra l'altro anche l'obbligo entro settembre di individuare una convenzione, una forma per la, diciamo, la presenza del segretario, grazie, voglio dire, alla disponibilità del dottor Ricci abbiamo potuto inserirci in una convenzione dove il capofila è il comune di Seveso. Questo chiaramente comporta dei vantaggi per il comune di Besozzo, perché uno, assolviamo un obbligo sostanzialmente, due, ci permette di entrare con una quota, voglio dire, con una quota sostenibile per il nostro bilancio, tre, ci permette di avere chiaramente uno scambio con un comune che è molto più dinamico e quindi anche una serie di iniziative, di proposte, di diciamo anche con i nostri funzionari importanti per. In più il dottor Ricci si è reso disponibile e all'interno della convenzione è stato recepito il fatto di poter eventualmente aggiungere altri comuni all'interno di questa convenzione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso dovessero esserci altre disponibilità, si potrebbe rimodulare leggermente a ribasso la nostra, diciamo, presenza all'interno della convenzione per garantire sempre al comune di Seveso, che capofila, il, voglio dire, il numero di ore importanti, e noi di garantire un livello di qualità del servizio del segretario generale. E anche questa è una scelta che non vincola molto il comune di Besozzo, perché nel momento in cui il comune di Besozzo dovesse dire ok, voglio uscire, non essendo capofila può uscire, e quindi, voglio dire, la cosa può andare anche in un altro modo. Ho detto, penso di aver detto tutto, dottore, se vuole aggiungere magari.
Abbiamo assistito a convenzioni abbastanza particolari, nel senso tanti comuni, quote molto basse, e non riguarda la figura nella fattispecie che mi riguarda, cioè Giorgio Ricci, è una convenzione tra comuni, cioè un giorno che non ci dovesse essere la convenzione viene mantenuta. Diciamo che si intendeva perseguire un assetto che consentisse, uno, la minor spesa possibile in rapporto alle prestazioni lavorative, due, la possibilità di non essere comune capofile e quindi avere in qualsiasi momento la possibilità di recedere da questo rapporto con un modesto preavviso, e quindi anche eventuali nuove amministrazioni possono assolutamente svincolarsi. Diciamo che il rapporto è buono, nel senso che facendo convenzioni con altri comuni più vicini o della zona avremmo da un canto dovuto alzare la nostra esposizione in termini orari ed economici, d'altro canto sicuramente assumerci il ruolo di capofila e a quel punto avere un rapporto col segretario, che oggi è Giorgio Ricci, domani potrebbe essere Pinco Pallino, che sarebbe stato molto più vincolante. E quindi diciamo che secondo me questa è una soluzione buona.
Bene, grazie. Aprire la discussione se volete, avete richieste? Nessuno? Perfetto, allora andrei alla votazione. Chi è a favore alzi la mano. Contrari? Astenuti? Doppia votazione. Favorevoli? Contrari? 0. Astenuti? Grazie. Grazie dottore. Settimo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del regolamento servizio refezione scolastica. Allora portiamo in approvazione il regolamento di refezione scolastica, che integra e sostituisce, diciamo che va a completare quello che era già il regolamento della commissione mensa del 2014, questo anche alla luce dei nuovi investimenti che abbiamo fatto, che stiamo completando appunto nella scuola Pascoli Mazzini. Questo nuovo regolamento permetterà chiaramente la rappresentatività dei membri, infatti la governance è composta da un rappresentante, dall'assessore, da un rappresentante delle minoranze consiliari, da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti dei docenti, un rappresentante della ditta appaltatrice senza chiaramente diritto di voto, e questo strumento ci permetterà sostanzialmente di riallinearci a quello che è il servizio che in questi anni noi abbiamo offerto. C'è da dire un punto secondo noi importante, che si è deciso di accettare le iscrizioni nel momento in cui rispetto all'anno precedente le situazioni di pagamenti sono state assolte completamente, cioè non vorremmo trascinarci, potremmo capire una difficoltà durante l'anno, però nell'iscrizione del nuovo anno i debiti devono essere saldati completamente, anche perché noi oggi con gli uffici stiamo rincorrendo, mi sembra una, diciamo, circa 25.000 euro di, voglio dire, di rette non pagate, siamo arrivati dopo una serie di solleciti a 10.000 e probabilmente chiuderemo prima dell'agosto dell'anno nuovo con 4-5.000 euro, diciamo, no, non ancora saldati rispetto al monte. Però ci sembrava giusto inserire questo principio che dà continuità al servizio, però a un certo punto dice basta alla fine dell'anno scolastico e dice se non si paga più da questo punto di vista non si può più iscriversi all'anno dopo. Questo in estrema sintesi è quello che è contenuto nel nuovo regolamento, che di fatto amplia quello, il regolamento che noi avevamo già della commissione della mensa scolastica, gli va a dare un carattere di generalità, una cornice chiaramente piena, perché questo, diciamo, la nuova refezione scolastica parta con anche il documento, diciamo, più coerente. Aprire la discussione se ci sono interventi. Perfetto, allora andrei alla votazione. Chi è a favore del regolamento alzi la mano. Contrari, astenuti, 4, grazie. Seconda votazione, chi a favore alzi la mano, astenuti 4 e 0 contrari. L'ultimo punto invece è una comunicazione di una delibera di giunta che abbiamo fatto lo scorso luglio. Sostanzialmente abbiamo fatto un prelievo al fondo. L'abbiamo fatto urgentemente perché riguarda un ricorso che la farmacia Losi ha fatto contro di noi per il fatto di avere il diritto di prelazione nella terza farmacia. Ha ricorso al Consiglio di Stato, se non sbaglio, aveva già fatto una serie di ricorsi, adesso ha superato, vuole andare più in alto e ci siamo costituiti chiaramente per, diciamo, far valere le nostre ragioni. Siamo convinti vuol dire che una terza farmacia, soprattutto a Besozzo Superiore, serva, anche perché hanno firmato circa 600 persone contro questo trasferimento. Stiamo lavorando con Regione Lombardia per perfezionare il tutto e per avere poi, voglio dire, bandire una gara o comunque uno strumento che ci permetta di mantenere una farmacia a Besozzo Superiore e quindi ci permetta anche di mantenere un tessuto di vicinato importante. A seguito anche di questa nostra affermazione stiamo lavorando con il distretto del commercio, in particolare in un bando regionale, mettendo al centro appunto il tema della farmacia come elemento, diciamo, di mantenimento di un tessuto di commercio di vicinato importante. Adesso capiremo la nostra presentazione, capiremo gli esiti, però diciamo siamo convintamente spediti nel provare a veramente aprire un nuovo punto di farmacia a Besozzo Superiore. Questo sostanzialmente, e chiaramente la farmacia Losi farà le sue azioni per cercare legittimamente o non legittimamente, questo lo dirà il Consiglio di Stato, di capire se con le nostre azioni abbiamo leso o non leso la loro attività. Va bene, era una comunicazione, quindi non è un voto. Do un'ultima comunicazione io, adesso il consiglio è finito. La scorsa settimana in giunta abbiamo approvato una delibera che ha un